Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Bentrovati. Allora, continuiamo il nostro... Quindi vi dicevo che stasera vorrei proporvi di leggere insieme due salmi, il Salmo 19, due salmi famosi, il primo meno del secondo, nel senso che il primo è famoso, i cieli narrano la gloria di Dio, che... sicuramente abbiamo cantato nelle nostre assemblee, eccetera. Invece l'altro è ancora più famoso, è quello che Gesù ha pregato, l'ultima preghiera che ha fatto e che ci hanno riportato i Vangeli. Allora, leggiamo subito il 19 e poi passiamo un po' al commento. Al maestro del coro, Salmo di Davide. I cieli narrano la gloria di Dio, l'opera delle sue mani annuncia il firmamento. Il giorno al giorno ne affida il racconto e la notte alla notte ne trasmette notizia. Senza linguaggio, senza parole, senza che si oda la loro voce. Per tutta la terra si diffonde il loro annuncio e ai confini del mondo il loro messaggio. Là pose una tenda per il sole, che esce come sposo dalla stanza nuziale, esulta come un prode che percorre la via. Sorge da un estremo del cielo e la sua orbita raggiunge l'altro estremo. Nulla si sottrae al suo calore. La legge del Signore è perfetta, rinfranca l'anima. La testimonianza del Signore è stabile, rende saggio il semplice. I precetti del Signore sono retti, fanno gioire il cuore. Il comando del Signore è limpido, illumina gli occhi. Il timore del Signore è puro, rimane per sempre. I giudizi del Signore sono fedeli, sono tutti giusti, più preziosi dell'oro, di molto oro fino, più dolci del miele e di un favo stillante. Anche il tuo servo ne è illuminato, per chi li osserva è grande il profitto. Le inavvertenze, chi le discerne? Assolvimi dai peccati nascosti. Anche dall'orgoglio salva il tuo servo, perché su di me non abbia potere. Allora sarò irreprensibile, sarò puro da grave peccato. Ti siano gradite le parole della mia bocca, davanti a te i pensieri del mio cuore, Signore mia roccia e mio Redentore. Allora, come avete ascoltato, come abbiamo letto, il Salmo è diviso in due parti, è molto chiare, cioè c'è questa prima parte, i cieli narrano la gloria di Dio, più cosmica, e che possiamo dire è più un inno, e poi c'è questa seconda parte, a un certo punto dal versetto così di brutto, cioè non c'è una... si parla appunto dei cieli, del firmamento, del sole, e poi versetto 8, la Torah del Signore è perfetta. Abituiamoci anche a tradurre, come fa anche qui Alberto Mello, vedete, la Torah di Adonai è perfetta, restituisce l'anima, no? Quindi dal versetto 8 cambia tutto il tema, si passa alla Torah, la legge del Signore, per poi, con una considerazione che sembra un po' più descrittiva, sapienziale sulla Torah, la Torah è perfetta, la Torah eccetera, testimonianza eccetera, per poi alla fine un passaggio anche qui abbastanza brusco sull'orante. L'orante comincia a dire anche il tuo servo ne è illuminato per chi osserva eccetera eccetera, assolvimi dai peccati nascosti. Allora, questo fatto di, soprattutto di questi due temi così diversi, per degli studiosi ha messo un po' in dubbio l'unità del Salmo, cioè per alcuni sarebbero due salmi che sono stati messi insieme, qualcun altro propone anche che ci sia un salmo più primitivo, cioè primitivo nel senso che era un po' una riflessione, appunto un inno a partire dalla creazione, e poi questo salmo è stato riletto e aggiunto da uno scriba nei secoli successivi col Tempio, con la Torah, eccetera, eccetera. Di fatto la tradizione li ha sempre considerati uniti e noi li leggiamo così. Però vedremo che anche i biblisti, altri biblisti, trovano un nesso tra queste cose. E vedremo che il nesso sta nel fatto che, ecco, qui, anche nel primo, nella prima parte, il tema è in qualche modo un ordine cosmico, no? I cieli che narrano, un linguaggio, una parola nel cosmo e una lode. Una parola che colta nel cosmo, che, una parola che dice senso, significato, ancora delle culture del mondo, forse la nostra occidentale di meno, contemplando il creato coglie qualcosa di Dio. C'è una preghiera, alcuni pregano davanti al creato, e forse anche noi in qualche momento, no, nonostante la nostra cultura occidentale, che guardando il creato ci fa subito pensare a quanti soldi potremmo fare, no, in un posto bellissimo, dove se avessimo soldi faremmo un resort, faremmo, no, eccetera, eccetera. Cioè noi ci poniamo nei confronti della creazione in termini di utilizzo e di abuso. E, però già il salmista, già anche lì, nonostante che fosse un contesto culturale diverso, dice: se non basta la creazione, no, a darti un senso, un ordine, a cogliere qualcosa di te stesso all'interno di un creato e di un Dio, allora c'è il Signore ti viene incontro in un'altra parola. Lui dice una parola nella creazione, tu non la capisci? Te lo dice nella Torah, te lo dice nella legge. E poi vedremo, non basterà neanche questa, ma rimaniamo... Una parola, come dire, questo senso, questo significato, che il linguaggio, si parlerà tanto di un messaggio, no, eccetera, che è parola che dice cammino, che è parola di misericordia, di vita, c'è sempre l'immagine, no, di un camminare in un deserto, di dover attraversare un deserto, dove trovare qualcuno che ti dica la strada è vitale. È vitale, perché nel deserto se sbagli strada crepi. Allora una parola di qualcuno che per amore, e potremmo dire solo per amore, ti dice, no, una via. Ci suoni per noi cristiani che Gesù dirà: io sono la via. Dirà anche altre cose Gesù, ma fra queste dirà: io sono la via. E ricordate che negli Atti degli Apostoli, meno male la nuova traduzione, dico sempre così ma non è nuovissima, è quella del 2008, quando parla dei primi cristiani, che non erano chiamati cristiani, perché come sapete verranno chiamati cristiani solo ad Antiochia successivamente, ma a Gerusalemme erano degli ebrei seguaci della via, e Gesù si era detto la via. Allora una parola che mi dice un senso, no? Le grandi domande che sempre ci poniamo: da dove veniamo, chi siamo e dove andiamo, no? È una parola che ci dia senso, direzione, significato, no? E in questo vita. E allora ecco questa vediamo prima di tutto la prima parte, no? La prima parte è più un inno, è un inno di lode, dice appunto: i cieli, vediamo qui come i cieli narrano la gloria di Dio, un inno di lode che, a differenza di altri inni dove c'è il salmista che invita l'assemblea, lodate, no? Oppure ti lodo Signore, cioè quindi mettendosi in prima persona, qui come dire fa dei personaggi cosmici, quindi questi cieli che narrano la Kavod Adonai, la gloria di Dio, o in ebraico, come sapete, in ebraico la gloria non è la doxa, non è la fama, in ebraico è il peso. Ancora oggi, proprio il peso, cioè per dire al mercato, ci sono i pesi che vengono messi per le bilance, perché quelli in ebraico ha a che fare con, sempre con la radice di questa parola, kavod, peso. Ed è interessante, per cui anche dire gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, no? Spidlich diceva sempre che quando era bambino diceva, quando sentiva che la madre gli insegnava a dire gloria e sentiva che in chiesa si diceva gloria al Padre, diceva: ma che Dio vanitoso, diceva questo qui, che vuole che tutti gli dicano gloria, gloria, gloria. Ecco, quando no, poi ha saputo studiando che gloria non è sei bravo, la gloria, no? Ma la gloria è appunto il peso, cioè rispetto a una vita in cui è fondamentale discernere le cose che hanno peso dalle cose che non ne hanno e che spesso riempiono la nostra vita, no? E la rendono senza peso, tra l'altro, no? Le vite degli uomini vuote, senza peso, senza peso. Allora, no, questi cieli che narrano il peso, la gloria, ciò che conta, ciò che fa vivere. E poi questa volta celeste che annunzia, qui dice, l'opera delle sue mani. In realtà non è tanto l'opera, ma è come la traduzione di Mello mette più in evidenza, l'azione delle sue mani. Non è un'opera, no, ma il suo agire. Anche noi in qualche modo davanti a certe opere d'arte diciamo, qui si vede la mano di, no? Si vede lo stile di, il suo agire. Cioè, quindi non è tanto l'opera puntuale, ma come lui agisce, no? È bello che sapete anche che poi, anche nell'arte cristiana, Dio Padre, nelle icone, nell'antica arte cristiana, non si raffigurava. Noi abbiamo l'immagine di Dio Padre, no, come un bevitore di birra di Amsterdam, no, con la barba bianca, no, eccetera. Ma quello è qualcosa che è venuto molto tempo dopo, e che per gli antichi, no? Perché? Intanto perché chi vede Gesù vede il Padre, ce l'ha detto pure Gesù, no? E Dio Padre si faceva presente attraverso la mano. In alto normalmente c'era un po' una luce, qualcosa come una conchiglia, e c'era questa mano che veniva fuori. Quello che Dio fa, il suo agire, no? Come un sapiente artigiano, un artista. E allora questo narrare, annunziare, giorno al giorno ne mette il discorrere, notte notte ne passa conoscenza, no? Vedete questi cieli, questo firmamento. Il firmamento era nella mentalità antica la calotta che conteneva no, il cielo in qualche modo, no? Cioè, per cui c'era la terra piatta e questa grande calotta che, no, l'arco, cioè, e uno dice la terra? Beh, forse la terra è il pubblico, cioè nel senso la terra intesa come gli uomini che sono sulla terra, no? Per cui i cieli, il firmamento narra agli uomini che sono chiamati a intendere questa gloria di Dio, questo discorso di Dio, no? E lo spazio e il tempo, giorno, di per sé sarebbe, noi l'avremmo detto più giorno alla notte, no? E invece qui giorno a giorno, notte a notte. E probabilmente perché nella mentalità antica, biblica, il giorno è stato separato dalla notte, da Dio. Per cui ciò che Dio ha separato, no, l'uomo non può unire, contrario di qualche cosa altro che si dice, no? E anche perché poi il giorno ha a che fare appunto più con la luce, con la vita, la notte più con le tenebre, eccetera, no? Quasi come due file di soldati, no? Che ognuno passa all'altro, ma senza confondersi. E qui vedete questo discorrere di Dio, no? Questo è molto bello questo. I cieli che parlano, il firmamento, la notte e il giorno, no? Tra l'altro la tradizione pitagorica parlò della musica delle sfere, e non a caso noi diciamo spesso musica celestiale, no? Cioè, quindi come qualcosa che viene dalla, non è un linguaggio ed è un linguaggio allo stesso tempo, no? È una, vedete, non è un discorso, non sono parole, inaudibile il loro suono. C'è una traduzione bella, di molto poetica, di Ceronetti, che dice: voci senza suono e parola dell'inudibile, e il vibrare dei loro accordi avvolge la terra intera. Vedete, non è un discorso, non sono parole, non si sente, eppure parla. Parla per chi sa ascoltare, no? Noi tante volte è interessante che, dato che poi l'ascolto ha come dimensione fondamentale il silenzio, perché se c'è casino non si sente, no? Cioè, come nei noti feste di matrimonio pugliesi, ma lasciamo stare, dove la musica è talmente assordante che quello che sta vicino a... dice come? Però è interessante che poi magari noi andiamo in montagna, andiamo, no? Ma molte volte uno va lì, cosa fa? Si porta la radio, no? Si porta, cioè, tanto per continuare il rumore, cioè, perché, e dall'altra parte c'è un silenzio, no? Cioè, quindi qui c'è una parola silenziosa che però bisogna ascoltare. Bisogna far silenzio per ascoltare, no? E dice che questa parola per tutta la terra si estende il loro percorso, no? Cioè, qui dice, per tutta la terra si diffonde il loro annuncio e i confini del mondo il loro messaggio. Cioè, come dire, è una parola per tutti. È un linguaggio che non dipende dalla lingua in cui è detta, no? Per cui uno dice, no, vabbè, io non parlo tedesco, quindi non è per me. No, è un linguaggio per tutti. C'è un linguaggio della natura, un linguaggio della creazione che porta una parola di Dio per tutti, fino agli estremi confini della terra. No? E poi un altro personaggio che è anche parola, dice il sole che appunto là pose una tenda per il sole, al sole ha dato una tenda in mezzo al cielo ed esso come sposo che esce dal baldacchino. E il sole che fra l'altro in ebraico è un termine femminile, Shemesh, però qui è utilizzato al maschile, è un guerriero, è un prode, è tanto guerriero che vedete, no, che è uno sposo, e probabilmente se il mister è un uomo ne avrà preso come... E un uomo che ha una casa in mezzo al cielo e che ha anche un talamo d'amore, il baldacchino, e dice radioso come un prode percorre il suo sentiero, è felice, quindi è raggiante, e lui questo annunciatore anche lui, no, dell'opera di Dio che percorre tutta la... il sentiero era appunto in questa volta celeste, no? Che voi sapete che il sole, secondo la mentalità antica, percorreva, poi la sera al tramonto si... per dei canali sotterranei, nascosti, ripartiva, cioè rientrava sempre a oriente per poi di nuovo. No? Da un estremo del cielo al suo oriente, il suo circuito fino all'altro estremo, nulla si nasconde al suo calore. Avremmo potuto pensare nulla si nasconde alla sua luce, ma qui si parla di che illumina, qui si parla cioè di un calore, che come la luce anche il calore dà vita, no? E quindi anche questo aspetto. E allora, però appunto, il salmista andando avanti sa che questa parola tante volte l'uomo non l'ascolta, e allora prova in un'altra via, e prova nella via della Torah. Dice appunto, la legge del Signore, la Torah del Signore è perfetta. E traduciamo Torah perché è il termine più adeguato, cioè legge non è il termine, nonostante che poi noi la utilizziamo normalmente, ma non è la traduzione più adeguata, perché nel senso che legge per noi di cultura greco-romana la lex è la lex, no? E allora in qualche modo già quando cominciamo a sentire parlare di leggi, non so, ultimamente noi un po' ci preoccupiamo, stanno facendo una nuova legge, non avendo tanta fiducia nei politici noi ci preoccupiamo. E allora no, la parola Torah in ebraico viene dal verbo yara, che significa insegnare, istruire. Quindi ritorniamo a quella parola che si fa luce, insegnamento, direzione di cammino, no? Tra l'altro ecco che non si impone mai, ma che, questo la Chiesa poi non sempre l'ha capito, ma indica nella libertà, perché è un cammino nell'amore che o è libero o non è amore. E allora questa... quest'altro modo, no? Cioè, quindi ci sono dei predicati di questa Torah che dice appunto è perfetta, restituisce l'anima, perfetta, attenzione, nel senso ebraico è integra, non ci sono fratture, dove la perfezione non è una perfezione formale, etica, è una integrità, no? C'è un qualcosa che unisce rispetto alla corruzione che è spaccatura, che è frammentazione, che è doppiezza, qui è integra. Allora è bello, no? Perché questa integrità restituisce la vita. L'integrità restituisce la vita, no? Anche per noi, cioè, credo che molte volte rispetto a certe nostre frammentazioni che viviamo, quando riusciamo a riprendere, anche grazie anche all'aiuto del Signore e alla Sua parola, un cammino di integrità, ritorniamo alla vita. È come se qualcuno ci rendesse la vita. È molto bello questo, no? Restituisce, ci ridà la vita. E sono andato più avanti. No, la testimonianza del Signore è fedele, fa sapiente il semplice, no? Quindi la testimonianza anche qui ha a che fare con la parola. Ricordate che uno dei comandamenti era non dire falsa testimonianza, cioè quindi una parola che esprima il cuore, E allora quando la parola esprime il cuore, quando non ci sono i falsi testimoni, allora è possibile la giustizia, no? Le giuste relazioni che permettono la vita. Per cui anche qui, no? È fedele, cioè la testimonianza è fedele, è il suo cuore, fedele dall'idea proprio di una di un provare a un invito a camminare su un sentiero che è solido. Non è un terreno dove che invece è franoso, che ci sono pietre, che tu ci metti il piede e poi ti si storce il piede, vai giù, no, eccetera. È un terreno solido. E fa sapiente il semplice, no? Colui che anche ha un cuore semplice, cioè un cuore uno, un cuore non doppio, no? Fra l'altro questa cosa di semplice tornerà nella beatitudine dei puri di cuore. I puri di cuore sono i semplici di cuore. Per cui non perdiamoci più, cerchiamo di resettare se possiamo tutto quello che ci hanno detto sulla purezza, che invece aveva altri significati, soprattutto per voi donne, e nella sessuofobia che ci connota tante volte, no? La purezza nella scrittura e nelle beatitudini è la semplicità di cuore, non uno dal cuore doppio, uno che ha un cuore e un cuore, no, un cuore semplice. E allora, e poi ancora gli ordini di Adonai sono retti, attenzione qui ordini non significa ordine, nel senso di un'imposizione, ma la mitzvah anche qui è un'indicazione che appunto non è tortuosa, cioè anche, tante volte anche noi nella nostra esperienza quando ci danno delle indicazioni che si capisce o non si capisce, che magari sono contraddittorie, no? Cioè uno dice, ma com'è sta cosa? Cioè dove si va? Magari volutamente contraddittorie per creare confusione e non comprensione. No, la parola del Signore è quella che dice, no? Vi ricordate che Gesù dirà anche ai suoi discepoli, il vostro linguaggio sia sì sì, no no, il di più viene dal diavolo. Ma sì, però, eccetera, no? Poi sapete, noi abbiamo elaborato anche un certo ecclesialese, no? Che bisogna anche, poi tutto un linguaggio, no? Che bisogna anche tener conto a certi livelli, anche vaticani, perché quando uno ti dice una cosa tu devi capire che vuol dire un'altra cosa, non quella, no? Cioè, in questo senso dicono che il nostro Papa è poco, no? Poco teologo, poco no, cioè, perché parla un linguaggio semplice, ma vabbè. E anche questo, il precetto di Adonai è trasparente, cioè tu puoi vedere quello che c'è dietro, non ti nasconde niente, e questo illumina gli occhi. Il timore di Adonai è puro, sta per sempre. Attenzione, il timore, come sapete, lo ripetiamo ogni volta, non è la paura, ma è quella paura di perdere qualcosa, cioè di qualcosa di importante, no? E poi ancora i giudizi di Adonai sono veri e insieme giusti, più amabili dell'oro, di molto oro fino, più dolci del miele e del succo di favi. Nel senso che desiderabile, no? Affascinante come l'oro, no? L'oro lo sappiamo, e sappiamo in tutte le culture, no? Che poi hanno lavorato questo metallo e creato degli oggetti che poi si desiderano, che sono affascinanti, eccetera. Allora questa cosa è più questa parola del Signore che indica il cammino della vita è più amabile. E più dolci del miele, il miele come nell'antichità come qualcosa di, no, di anche qui di dolce, di desiderabile, di allora più amabile e più dolce. Anche il tuo servo è attento ad essi. Vedete, adesso si passa quindi la Torah, questa parola che il Signore prova a dare all'uomo per orientare la vita. Anche il tuo servo è attento ad essi. Nel custodirli vi è una grande ricompensa. No? Qui dice, ne illuminato per chi li osserva è grande il profitto. E poi subito al versetto 13, gli errori, chi li capisce? Da quelli nascosti assolvimi. Cioè, come dire, vedete, il Signore dà una parola che vuole essere ascoltata nella creazione ed è difficilmente ascoltabile, la dà allora nella Torah, e che è chiara, però non si capisce perché non la seguiamo. Il salmista dice è chiara, non riesco a seguirla. Vedete qui un po', tra l'altro anche il commento che sto leggendo dice questo passaggio, alcuni dicono che è veramente paolino, cioè nel senso che Paolo poi rifletterà molto sulla legge che indica la strada della vita e indica anche la strada di evitare il male e la morte, ma non dà la forza per poterla percorrere. Nel senso che dentro di noi c'è una parte non vuole vivere, una parte che è attratta e sedotta dal male, dentro il cuore di tutti. Cioè, vedete, ma è riflettuto tante volte anche nelle esperienze che facciamo, no? Cioè, uno dice, vabbè, ci siamo dati delle regole, no? Dovrebbe andare tutto a posto, no? Cioè, ne abbiamo parlato, ci siamo dati delle regole, e poi succede sempre qualcosa. Facciamo un bel ritiro spirituale con la parrocchia, no? Siamo tutti, bello, eccetera, così, e poi succede sempre qualcosa. No, tanto che Paolo dirà, no, questo è il mio dramma, io più che il male, più che il bene che vorrei compiere, faccio il male, no, che non desidero. Vedete, e qui parla per esempio, ci sono dei livelli, no? Gli errori sarebbero le inavvertenze. Già nella tradizione ebraica c'era questa attenzione, no? Cioè le inavvertenze. Le inavvertenze sono quelle che facciamo, per esempio, quando mettiamo sotto con la macchina una persona e diciamo ero distratto, non ci stavo pensando, no? Ecco, e tu stavi pensando ad altro, non volevi ammazzare una persona né portarla all'ospedale. Però, perché stavi pensando ad altro, perché stavi scrivendo l'SMS che dovevi, eccetera, pensando ad altro l'hai messo sotto. Allora dice, Levitico dice che se qualcuno, senza rendersene conto, per inavvertenza, peccherà commettendo una cosa vietata al Signore, sarà colpevole e dovrà scontare il reato. Quindi c'è un cammino, no, per una di penitenziale in cui si dovrà scontare il reato. Presenterà al sacerdote come sacrificio di riparazione un ariete senza difetto, per cui andatevi a cercare l'ariete senza difetto, preso dal bestiame minuto del valore previsto in proporzione al reato. Il sacerdote farà per lui un rito di espiatorio per il peccato commesso per l'inavvertenza e il reo sarà perdonato. E in libro di Numeri si dice quando per inavvertenza mancherete e non osserverete tutti questi comandi e se il peccato è stato commesso per inavvertenza Il sacerdote farà il rito da tutta la comunità, il sacerdote farà il rito espiatorio per tutta la comunità degli israeliti ed essa sarà perdonata, cioè quando l'inavvertenza diventa un agire comune. Allora, quando non ci pensiamo, però il salmista dice anche da quelli volontari, anche da quelli volontari, perché penso che tutti noi abbiamo vissuto abbastanza per aver sperimentato come in certi momenti non è che non ci abbiamo pensato, ci abbiamo pensato e l'abbiamo voluto, ci abbiamo pensato e l'abbiamo voluto. Quindi anche qui dice anche da quelli volontari, anche nella Bibbia dice: ma la persona che agisce con deliberazione, nativo del paese o straniero, provoca il Signore. Essa sarà esclusa dal suo popolo, poiché ha disprezzato la parola del Signore e ha violato il suo comando. Quella persona dovrà essere esclusa, porterà il peso della sua colpa. Colui che per arroganza non ascolta il sacerdote posto al servizio del Signore tuo Dio e non accetta il suo giudizio, quest'uomo deve morire. Deuteronomio 17. No, qui sono cose molto radicali, ma chi dice però quello che appunto è il quest'altro mistero che tutti ci troviamo a dire, nonostante che magari la legge del Signore gli abbiamo detto è perfetta, rinfranca l'anima, restituisce l'anima trasparente. Però noi sappiamo che nel nostro cammino, per tante cose, ci può essere. E poi dice, no, lui dice, intanto notate, no? Il salmista dice dagli errori, quelli nascosti, quelli di cui non mi rendo conto, non mi rendo conto, cioè, attenzione, una... come dire, una pratica spirituale che poi diventa una pratica veramente di vita, no? E l'avvertenza, essere presenti a se stessi. Essere presenti a se stessi. Cosa che naturalmente molte volte non viviamo. Io credo che questi benedetti telefonini, io ce l'ho pure il telefonino e lo uso, e su tante situazioni sono... ti aiuto, non riusciamo più neanche a farne a meno, però come dire, ci può essere questo abuso che fa sì che in certe situazioni dove dobbiamo essere più presenti a noi stessi, no? La chiamata, l'SMS ci porta via, anche nei ritiri, nelle esperienze di preghiera, eccetera, quando uno vuole stare con il Signore, no? Cioè, poi il cellulare. Allora, ecco, il salmista dice appunto: dagli errori assolvimi, da quelli volontari, vedete, è interessante, trattieni il tuo servo, non dominino in me. Cioè, come dire, so che questi mi prendono, no? Cioè, il male seduce. Noi siamo sedotti dal male. Tanto che Enzo Bianchi dice che molte volte capita che uno poi decide di non fare più il male, uscire da certe situazioni, eccetera, solo quando questo male comincia a farci male, no? Cioè quando in qualche modo si ritorce contro. Allora uno lì, però fin tanto che questo non accade, ci sta bene. Allora vedete, è forte che il salmista dice trattienimi perché io, una parte di me andrebbe, io andrei, no? Mi domina, più forte di me. La lettera agli ebrei dirà che il Signore Gesù, assumendo la nostra carne e facendosi uno di noi, ci ha liberati da colui che ci teneva schiavi tutta la vita sotto la paura della morte. Schiavi. Lettera agli ebrei capitolo 2 versetto 14. E allora ecco questo non domino, allora sarò integro, vedete, perché il peccato mi divide. La stessa parola che prima è stata tradotta perfetta, qui è stato tradotto con integro, cioè dato che il peccato mi spacca, divide, mi divide dentro di me e mi divide dagli altri. Allora quando tu, Signore, no, agirai, vedete, in qualche modo qui si parla di quello che poi nella tradizione cristiana si parlerà di grazia, no? La grazia di Dio. E quello che è il cammino cristiano non è semplicemente un ascoltare le parole di Gesù che ci dice come vivere e uno tenta di vivere. No, no, se è così siamo sempre... No, no, per noi cristiani noi siamo in Cristo. Il battesimo ci ha inseriti in Lui, in Lui. Cioè in una relazione che ci dà vita, in una relazione che ci dà vita, in una relazione che ci perdona, qui dice assolvimi e liberami dai miei idoli e da me stesso e sarò integro innocente da un crimine più grande. L'autore lo chiama peccato grave, qui è stato tradotto con dal grave peccato, no? Puro da grave peccato. E secondo la tradizione cristiana il grave peccato è l'orgoglio. L'orgoglio che va con la superbia. Cioè dove il nostro Dio è il nostro io. Il nostro Dio è il nostro io. E questo è il peccato terribile, terribile, perché ci costruiamo un castello inattaccabile da cui ci sentiamo giudici di tutto e di tutti e adoriamo noi stessi. E questa cosa che si chiama poi nella tradizione si chiama filautia, amore della propria volontà, amore del proprio io, è così sottile, così penetrante che per esempio San Paolo anche nella lettera ai Corinzi dirà: guardate, si può anche arrivare a dare il proprio corpo a essere bruciato o a dare tutto per gli altri, ma se non hai l'amore non serve a niente. Cioè si può fare tante cose per gli altri, ma come sappiamo, ma in fondo per noi stessi, perché mi fa sentire bene, la mia vita è vuota e vado dagli anziani ad aiutarmi. Poi si riempie di qualcos'altro, non vado più dagli anziani ad aiutarli, no? Cioè, perché non mi interessa loro, mi interessa come sto io. Siamo così incentrati su come sto io, che se una cosa mi fa star bene, allora va bene. Se una cosa è diventata una... non ci vado più perché era diventato pesante. E che significa è diventato pesante? Cioè, dargli una mano a delle persone, no? Che potevano essere aiutate. No, ma dato che ti è diventato pesante, no, ma no, cioè loro non ti frega niente, ti frega di te, no? Di come stai tu. Cioè noi siamo metro a noi stessi, alla nostra vita. Allora lui dice appunto, ecco, un peccato grave che ci fa colpevoli davanti agli altri. Davanti agli altri. E allora vedete, il salmista dice appunto, chiede questa azione di Dio e la sperimenta in qualche modo, no? Perché dice appunto, versetto 15, ti siano gradite le parole della mia bocca e il meditare del mio cuore davanti a te. Qui è il mormorare, è lo stesso verbo del Salmo 1, se ricordate il Salmo 1 diceva l'uomo che ma la tua Torah medita giorno e notte, mormora giorno e notte, cioè no, di uno che mastica la parola del Signore. Ecco, Adonai, mia roccia e mio Redentore. Allora io mi fermerei qui perché il 22 è corposo e no, credo che questo già questa sera ci basta, anche per poterlo gustare bene la prossima volta. La prossima volta cominciamo puntuali, quindi alle 9 e 2 minuti, noi aspettiamo 2 minuti e cominciamo. E quindi leggiamo questo che è molto bello, questo salmo che naturalmente conosciamo, cercheremo di gustare. Preghiamo insieme il Salmo 19.